Questo è ISPI Express, il nuovo podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 8 puntate sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando l'Europa e il mondo.
Dalle ultime amministrazioni americane a quella attuale, le relazioni tra Stati Uniti ed Europa sono molto cambiate. Perché, come spiegheremo in questo terzo episodio, è l'agenda politica dei due protagonisti a essere cambiata, soprattutto da parte statunitense. Da un modello basato sul multilateralismo, ovvero quel principio che regola le relazioni internazionali attraverso scelte condivise da più attori, si è andati verso un unilateralismo sempre più marcato.
When the president says he's unhappy about too many barriers and tariffs between the EU and the US, I can understand him. We are not happy either. That is the reason why a few years ago we started trade negotiations with the US. We should go back to these talks now. Make trade, not war, Mr. President.
Come suggerisce il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, per osservare i mutamenti nella leadership statunitense è necessario fare un passo indietro di circa 25 anni. Nel corso degli anni 90 la presidenza Clinton fa propria la bandiera del multilateralismo, un modello che andava di pari passo con il cosiddetto deep engagement, ovvero un più attivo coinvolgimento degli Stati Uniti a guida della comunità internazionale, Stati Uniti pronti a intervenire in diversi campi per promuovere i valori del mondo liberale. Pensiamo ad esempio ai bombardamenti in Serbia o in Kosovo del marzo 1999 che furono giustificati come intervento umanitario. Ma è durante l'amministrazione Bush e in particolar modo con l'intervento statunitense in Iraq del 2003 che secondo molti analisti si apre la prima crepa nell'approccio multilaterale congiunto alla sicurezza. Secondo altri invece la prima rottura è avvenuta ben prima, addirittura con la crisi di Suez del 1956, quando vediamo gli Stati Uniti schierarsi con l'Egitto in opposizione a Francia e Regno Unito, supportati da Israele. In seguito, durante la presidenza Obama, avviene un rilancio del multilateralismo, sebbene ciò debba comunque essere letto nell'ottica di una riduzione graduale dell'impegno statunitense e di una sua redistribuzione tra gli alleati. La visione di Obama è chiara. Parte dal presupposto che l'America non possa più farsi carico del ruolo di leader mondiale e di grande potenza interventista.
After World War II, America had the wisdom to shape institutions to keep the peace and support human progress. From NATO and the United Nations to the World Bank and IMF.
Con il rilancio del multilateralismo, Barack Obama avrebbe anche voluto colmare quelle fratture tra Stati Uniti e comunità internazionale in seguito all'invasione dell'Iraq. Questo tentativo, però, non è mai pienamente riuscito. Marilisa Palumbo, giornalista del Corriere della Sera.
La prima rottura nelle relazioni transatlantiche ci fu già con George W. Bush e la guerra in Iraq, la coalizione dei volenterosi che divise profondamente l'Europa e quindi anche andò un po' a spezzare quel legame con gli Stati Uniti che era nato nel dopoguerra. Contemporaneamente anche Obama, che noi amiamo tanto, è stato un presidente che soprattutto all'inizio del suo mandato pareva abbastanza disinteressato all'Europa, molto più rivolto al Pacifico. L'ha riscoperta un po' tardi, diciamo, per esempio ha instaurato un forte legame con Angela Merkel e anche recentemente da ex che è stato a Berlino con la sua fondazione l'ha incontrata, però ecco, strategicamente l'Europa non era al centro dei suoi pensieri. Peraltro, come Trump, lui incitava gli europei a aumentare i contributi all'Alleanza Atlantica, alla NATO, quindi esattamente come Trump. La differenza profonda, secondo me, è che, diciamo, Trump, al di là dei temi, sembra avere più empatia con leader del tipo di Putin, Xi e Kim, che sono leader autoritari e non alleati degli Stati Uniti, che con i leader dell'Europa liberale, che dovrebbero essere i naturali alleati di Washington.
A partire dal 2017, con l'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, le relazioni transatlantiche subiscono la crisi più profonda, soprattutto a causa della ripresa di un approccio basato sull'unilateralismo. Basta lo slogan scelto da Trump per la sua campagna elettorale a dimostrarlo. America first, prima l'America.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Eppure, proprio questo principio, poi definito sovranista, ha permesso di rinsaldare alcune alleanze trasversali tra i due continenti, non tanto tra Washington e Bruxelles, tra le quali la situazione si è recentemente complicata, quanto piuttosto creando un punto di contatto con quei movimenti e partiti europei populisti, se non addirittura euroscettici, che in molti casi non sembrano disdegnare il modello trumpiano, fatto di muri e intolleranze. Questo punto d'incontro ha contribuito a esacerbare divisioni e polarizzazione anche all'interno dei singoli stati europei, con conseguenze di cui le crescenti tensioni intorno alla Brexit non sono che un esempio. Davide Borsani, assegnista di ricerca all'Università Cattolica di Milano e ricercatore associato dell'ISPI.
Il passaggio dall'amministrazione Obama a quella di Trump è stato sia all'insegna della continuità che del mutamento. Continuità anzitutto nelle priorità strategiche degli Stati Uniti, che guardano l'ascesa globale della Cina, definita oggi rivale strategico, in un misto di preoccupazione e opportunismo. Anche con l'Europa è evidente una certa continuità, anzitutto in relazione all'assertivo ritorno della Russia e nel richiedere maggiore impegno agli europei in seno alla NATO. Tuttavia sono rilevanti anche i segnali di discontinuità. Restando all'Europa, per esempio, Trump ha ridimensionato il sostegno americano al progetto di integrazione europea, arrivando anche ad applicare dazi agli alleati, ovvero l'esatto contrario di Obama, che cercava un accordo di libero scambio. Ma è sul Medio Oriente che le differenze si fanno più marcate. Trump è tornato a un approccio più tradizionale alla regione, azzerando il riavvicinamento all'Iran e aumentando il proprio sostegno ad alleati storici come Arabia Saudita e Israele. Il teatro della Siria, per entrambe le presidenze, si è dimostrato particolarmente spinoso, facendo emergere una riluttanza trasversale nella gestione di una crisi che ha poi spalancato le porte a un ritorno della Russia nella regione e ha incrinato i rapporti con la Turchia, un alleato NATO. Al momento è poi ancora dubbio se definire successo il riavvio del dialogo con la Corea del Nord. Più in generale, possiamo comunque dire che rispetto a Obama, certamente Trump ha utilizzato un approccio nettamente più muscolare nel perseguire gli interessi nazionali e non solo sui social media. Ha inoltre dimostrato una sensibilità minore rispetto al predecessore nel gestire gli affari internazionali, soprattutto dopo l'uscita di scena dell'ex segretario di Stato Rex Tillerson e quello della difesa Jim Mattis. Tutto ciò spesso si è tradotto in un approccio semplicistico a dinamiche complesse, che richiederebbero invece un'attenta calibrazione degli strumenti a disposizione di una grande potenza come lo sono gli Stati Uniti, in un mondo oggi marcatamente multipolare.
Ma su cosa si concentra lo scontro? Uno dei dossier che più ha diviso Europa e Stati Uniti negli ultimi anni è quello dell'accordo sul nucleare iraniano. Si chiama Joint Comprehensive Plan of Action ed è stato siglato nel 2015 da USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, Germania e dall'Iran. Il suo obiettivo principale era quello di fermare il programma nucleare di Teheran in cambio della sospensione delle sanzioni economiche di cui il paese era oggetto. Un accordo di portata storica, un'importante eredità dell'amministrazione Obama sul piano della diplomazia multilaterale. Ebbene, nel maggio 2018 Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti, definendolo il peggior accordo mai negoziato.
I think it was the worst deal I've ever seen negotiated. I think it was a deal that should have never been negotiated. Absolutely the deal that was made by the Obama administration.
Il ritiro di Washington è stato seguito dalla reintroduzione delle sanzioni contro l'Iran, che colpiscono anche gli alleati europei e che rendono molto difficile per Bruxelles mantenere aperto quel canale economico e commerciale con Teheran, indispensabile alla sopravvivenza dell'accordo. Non è un mistero che l'Unione Europea si sia duramente opposta all'uscita di scena degli Stati Uniti, sottolineando come in questo modo Washington abbia messo in pericolo un accordo raggiunto in maniera multilaterale e la cui efficacia è stata ripetutamente certificata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Seppur in equilibrio precario, l'accordo è ancora oggi in vita, perché Russia e Unione Europea hanno ribadito il loro impegno in questo senso. Ma in Iran, complice una crisi economica gravissima che sta erodendo il potere d'acquisto della classe media, in molti si interrogano sull'opportunità di rimanere nell'accordo. L'Iran divide Stati Uniti e Unione Europea anche sul fronte della politica. Durante la conferenza di Varsavia del febbraio 2019, organizzata dall'amministrazione Trump per radunare gli alleati in chiave anti-Iran, il monito del presidente si è fatto più chiaro: o con me o contro di me. La risposta europea non si è fatta attendere. E infatti, l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha deciso di non prendere parte alla conferenza, così come la maggior parte dei ministri degli esteri dei paesi europei.
We are living dangerous times in the world. For once that we have an agreement that is functioning, that is working, that is delivering, the worst thing you can do is trying to dismantle it. Also because you would show the way to others that making deals actually is not worth it. Because the message that America would send to the rest of the world is that America cannot be trusted upon.
Ma non è stato solo l'accordo sul nucleare ad andare in crisi dall'inizio dell'esecutivo di Trump a oggi. Diverse linee di frattura sono emerse anche su tematiche legate al commercio e su quelle connesse al clima. Il tutto condito da una politica statunitense molto ambigua e incerta verso la Russia. A questo proposito interessanti sono stati gli sviluppi su Russiagate, l'inchiesta condotta dal procuratore speciale per le indagini, Robert Mueller, nominato dal Dipartimento di Giustizia. Dal rapporto conclusivo dell'inchiesta emerge la mancanza di prove concrete per incriminare Trump per connivenza con la Russia durante le elezioni del 2016 e per ostruzionismo alla giustizia. Attenzione però, Mueller non dice che non ci siano prove su questi due punti, rimarca soltanto come esse siano insufficienti per arrivare a un processo. La vicenda, però, è tutt'altro che conclusa. Il rapporto integrale non è stato ancora reso pubblico e Trump continuerà ad avere il fiato sul collo dei democratici. Relazioni transatlantiche in crisi anche per quel che riguarda l'ambito economico, tanto che da tempo si sente parlare di guerra commerciale. Nel 2018 Trump ha sospeso i negoziati per il TTIP, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, un accordo di libero scambio con l'Unione Europea. Secondo la Commissione Europea, questo accordo avrebbe portato all'economia europea 120 miliardi di euro e a quella statunitense 90 miliardi di euro, con ricadute sull'economia mondiale per circa 100 miliardi di euro. I negoziati bilaterali erano iniziati sotto la presidenza Obama e l'ambizioso progetto consisteva nel facilitare l'accesso delle due parti ai mercati internazionali, nonché liberalizzare ancor di più il commercio. Dopo la sospensione da parte di Trump, è stato avviato un nuovo negoziato, anche se a rilento, per un nuovo accordo di libero scambio tra Washington e Bruxelles. Ma per ora non si è arrivati a un'intesa. Lo stallo è dovuto anche al rifiuto da parte dell'UE di includere nella partnership il settore agricolo, da sempre fortemente sussidiato e argomento sensibile per i cittadini europei. Di tutta risposta, Trump ha rilanciato politiche che si potrebbero definire protezionistiche, imponendo dazi su alcuni prodotti che l'America importa dall'Unione, tra cui l'acciaio e l'alluminio. L'UE ha reagito aprendo una procedura contro gli Stati Uniti presso l'Organizzazione Mondiale per il Commercio e minacciando di imporre a sua volta dazi su prodotti americani. Se nell'estate del 2018 si è arrivati a una tregua in quelli che molti iniziavano a considerare una vera e propria guerra commerciale, non si era però ancora raggiunto un vero e proprio accordo concreto sulla liberalizzazione dei beni industriali che molti analisti suggerivano potesse essere il punto di partenza per procedere con i negoziati. Durante le negoziazioni tra il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e Trump, l'UE si era impegnata a importare una maggiore quantità di determinati prodotti come la soia, mentre Trump aveva parlato di rimuovere le imposte attuali.
We will also work to reduce barriers and increase trade in services, chemicals, pharmaceuticals, medical products, as well as soybeans. Soybeans is a big deal. And the European Union is going to start almost immediately to buy a lot of soybeans. There's a tremendous market. Buy a lot of soybeans from our farmers.
I dazi statunitensi su alcuni materiali europei sono tuttora in atto, mentre una nuova tassa, quella sulle auto, è stata messa in stand-by. A oggi manca ancora la risposta europea. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi mesi, anche in base ai risultati delle elezioni europee del maggio 2019. Gianluca Pastori, professore associato all'Università Cattolica di Milano e ricercatore associato dell'ISPI.
I rapporti transatlantici stanno attraversando una fase complessa, una fase di ridefinizione profonda. La presidenza Donald Trump ha avuto sicuramente un impatto su queste dinamiche. Oggi stiamo affrontando difficoltà in campo economico, in campo di convergenza politica, in campo di sicurezza collettiva, che è uno dei tradizionali campi di collaborazione fra Europa e Stati Uniti. Dobbiamo attenderci molto probabilmente ulteriori difficoltà nei mesi a venire. Trump ha già annunciato la sua volontà di inasprire i dazi nei confronti dei prodotti europei, delle manifatture europee. L'anniversario della firma dell'Alleanza Atlantica, i 70 anni della firma dell'Alleanza Atlantica, hanno mostrato una convergenza che continua a rimanere una convergenza soprattutto di facciata fra gli Stati Uniti e i loro alleati europei. E anche sul piano della convergenza politica le cose non sembrano andare particolarmente bene. Il fatto che poi negli Stati Uniti ci si stia avvicinando a una campagna elettorale che sarà decisamente combattuta non fa che rafforzare queste tendenze. Quindi dobbiamo attenderci nei mesi a venire ancora parecchie difficoltà e parecchie sorprese.
Insomma, si può dire che tra i due storici alleati, Washington e Bruxelles, il clima sia parecchio inquinato. E il riferimento al clima non è casuale. Nel 2017 Trump ha mandato all'aria anche l'accordo di Parigi siglato un anno prima, che rappresentava un tentativo di risposta multilaterale al problema del riscaldamento globale. Questo accordo vincolava gli Stati al rispetto di specifici criteri allo scopo di ridurre le emissioni CO2 e di gas serra. Nel 2017 Trump annuncia così il ritiro dall'accordo, sostenendo come questo mettesse Washington in una posizione di svantaggio e danneggiasse l'economia statunitense. Del resto, sorprende ancora oggi la reazione di Trump alle pressioni internazionali per la sensibilizzazione riguardo all'importanza della lotta al riscaldamento globale, dichiarando di non credere a tale fenomeno.
This whole global warming hoax, you know, one of the great things, and if you notice the way the press, they call them tourists, but all of those people on the ship, Antarctica, that got caught in the ice, you know, the ice is massive there. They started off in an area that didn't have so much ice, and like within a period of 4 or 5 days, they had miles and miles, and they were surrounded by it. They were going there to study global warming.
Tuttora il presidente afferma di non ritenere che il cambiamento climatico possa rappresentare una minaccia, nonostante i numerosi report stilati dal suo stesso governo.
I don't believe it. No, no, I don't believe it. And here's the other thing. You're going to have China and Japan and all of Asia and all of these other countries, you know, addresses our country. Right now we're at the cleanest we've ever been, and that's very important to me. But if we're clean, but every other place on earth is dirty, that's not so good. So I want clean air, I want clean water, very important.
Eppure il riscaldamento globale avrà forti ripercussioni sull'esistenza futura del mondo e dell'America e nel lungo periodo rappresenterà una sfida con cui gli Stati Uniti, il paese più industrializzato del mondo, dovranno fare i conti. In materia di politica estera e di sicurezza, a fine 2018 Trump ha annunciato il ritiro da due fronti che venivano considerati di vitale importanza strategica per gli Stati Uniti. Il primo è la Siria, dove sono ancora presenti 2.000 soldati americani. Trump vuole il ritiro totale dal paese, sostenendo che l'ISIS sia stato sconfitto. La riconquista di Baghouz, ultima roccaforte dello Stato Islamico, è stata completata il 22 marzo 2019 dalle forze democratiche siriane, la coalizione di arabi e curdi sostenuta dagli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano ha quindi informato il presidente Trump che l'ISIS non controlla più territori in Siria, ma che non per questo può esserne dichiarata la sconfitta.
We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up and we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home.
L'altro fronte da cui si ritireranno gli Stati Uniti è l'Afghanistan. Dopo 17 anni di impegno diretto, il presidente ha dichiarato di voler attuare un ritiro progressivo e ha aperto i negoziati con i talebani. Il ritiro repentino da questi due fronti non è stato accolto di buon grado dai paesi europei, in primis dalla Germania, che hanno allertato Trump sulle potenziali ricadute di ciò sugli equilibri regionali, con una possibile recrudescenza della violenza e un nuovo proliferare di gruppi estremisti su modello dello Stato islamico. Quella che sembra essere una bomba pronta ad esplodere è certo la questione dei rapporti con la Russia. In diverse occasioni l'amministrazione Trump si è posta in maniera molto ambigua nei confronti di Vladimir Putin e questo è stato fonte di attrito con i partner europei. Prima delle elezioni presidenziali del 2016, Stati Uniti e Unione Europea avevano fatto fronte comune contro l'annessione russa della Crimea. Su alcuni punti, peraltro, Trump è stato coerente con la linea di chi lo ha preceduto. Ha riaffermato il suo supporto all'Ucraina e ha criticato l'appoggio di Mosca al regime di Bashar al-Assad in Siria, così come il mancato supporto nell'isolare la Corea del Nord per via del suo programma nucleare. A tutto questo si aggiunge il timore del presidente americano per l'ingerenza russa negli affari europei, a sua volta fortemente criticata. I rapporti con Mosca si fanno nuovamente molto tesi quando, nel febbraio 2019, gli Stati Uniti annunciano il loro ritiro anche dal trattato antimissili INF. Quel trattato era stato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev per la messa al bando dei missili balistici intercontinentali e aveva segnato l'inizio della fine della Guerra Fredda. In molti hanno temuto che il ritiro da questo trattato potesse riaprire il conflitto tra Stati Uniti e Russia. A dispetto di ciò, però, il presidente americano non riesce a prendere una posizione critica nei confronti di Putin, nemmeno quando si sospetta che dietro gli attacchi hacker avvenuti durante le elezioni presidenziali del 2016 ci fosse la Russia. Secondo alcune speculazioni, ciò dovrebbe essere imputabile all'esistenza di relazioni tra membri della squadra della campagna elettorale di Trump e uomini d'affari russi molto vicini al Cremlino, nonostante il rapporto Mueller abbia decretato la mancanza di prove concrete che confermino queste speculazioni.
Would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016 and would you warn him to never do it again?
All I can do is ask the question. People came to me, Dan Coats came to me and some others. They said they think it's Russia. President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did is an incredible offer. He offered to have the people working on the case come and work with their investigators with respect to the 12 people. I think that's an incredible offer.
Trump è apparso riluttante anche quando Stati Uniti e Unione Europea hanno deciso di procedere all'espulsione dei diplomatici russi in seguito al caso di Sergei Skripal, l'ex spia russa avvelenata in Inghilterra. In particolare, il presidente aveva mostrato segni di tentennamento di fronte all'idea che gli Stati Uniti venissero dipinti come quelli che avevano preso l'iniziativa contro la Russia, facendo dubitare agli alleati europei della disponibilità americana a lavorare a fianco per mantenere la sicurezza in Europa e salvaguardare l'integrità territoriale dell'Unione dalle possibili mire russe lungo i confini orientali. Contribuiscono a questo crescente senso di incertezza anche le dichiarazioni di Trump sulla NATO, che mettono in dubbio l'importanza e la centralità dell'Unione Europea per gli Stati Uniti e arrivano a giudicare la NATO obsoleta, rinfacciando inoltre ai membri europei di non contribuire a sufficienza alle spese dell'organizzazione. Molti paesi sono sotto la soglia di spesa del 2% del PIL, requisito che il presidente americano reputa essenziale. Come dicevamo, alle crisi transatlantiche si accompagnano anche quelle interne, all'Europa e all'America stesse. Gli Stati Uniti si trovano di fatti a negoziare con un fronte meno compatto. L'ascesa, negli ultimi anni, di partiti populisti, nazionalisti e in molti casi euroscettici ha peggiorato la coesione europea, riducendo il margine di manovra dell'UE. Proprio in vista delle elezioni europee di maggio, l'ex direttore della campagna elettorale di Trump, Steve Bannon, ha lanciato il progetto di riunire tutti i partiti populisti europei, tra cui quelli anti-UE, nella piattaforma The Movement, un luogo di incontro informale dove i leader europei si confrontano e si supportano. Così Bannon l'ha descritta in un'intervista a Paul Lewis del Guardian.
The beating heart of the globalist project is in Brussels. I drive the stake through the vampire. the whole thing will start to dissipate. We'll call it the movement or the cause or something like that. Everything converges on May of 2019, and that's literally when we take over the EU.
Gli analisti danno poco peso all'iniziativa di Bannon, anche per gli scarsi risultati che ha ottenuto finora. Ma la preoccupazione all'interno dell'Unione Europea rimane alta. Queste debolezze si sommano alla crisi esistenziale messa in moto dalla Brexit, che dal 2016 tiene l'Europa con il fiato sospeso. A mettere a dura prova la coesione europea in questi anni è stato soprattutto il fenomeno delle migrazioni, con ricadute sia sul dibattito politico interno ai paesi, sia a livello comunitario. In materia di gestione di flussi migratori, si è creata una netta rottura all'interno dell'Europa tra Bruxelles e i paesi del gruppo di Visegrad: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Proprio l'Ungheria, che per risolvere il problema dell'immigrazione costruisce un muro lungo le frontiere e che in questo Trump emulerebbe con l'erigere un'alta barriera di metallo lungo il confine con il Messico. Nemmeno gli Stati Uniti, peraltro, sono immuni da crisi che influiscono nel cambiamento della percezione del loro ruolo nel mondo e dell'importanza della relazione con un alleato storico come l'UE. Da un lato si sentono minacciati dalle pretese territoriali della Russia nell'Artico e dalle possibili installazioni militari di Pechino nel Mar Cinese meridionale. All'interno, invece, sentimenti contro l'establishment tradizionale sono iniziati proprio con la vittoria di Trump alle elezioni del 2016. Una vittoria che ha trasformato radicalmente l'America. Non si esclude, infine, il timore per lo scoppio di una nuova crisi finanziaria globale. Un aspetto spesso sottovalutato è la forte interdipendenza tra l'economia statunitense e quella cinese. Pechino, infatti, detiene una parte consistente del debito pubblico di Washington, che a giugno del 2018 ammontava a 1,18 trilioni di dollari. E proprio con la Cina è in corso un'altra guerra commerciale, iniziata nel 2018 con l'introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti. La crisi dei rapporti con Pechino non riguarda solo i progetti militari nel Mar Cinese meridionale, ma sembra essere ulteriormente complicata dalla Belt and Road Initiative, di cui vi abbiamo parlato nel secondo episodio di questo podcast. Conosciuta anche come Nuova Via della Seta, essa prevede un migliaio di progetti nei settori delle infrastrutture e dei trasporti su scala globale, che oltre ad aggirare le complicazioni derivanti dai dazi imposti dall'America, consente a Pechino di porre una seria ipoteca sul futuro delle relazioni commerciali a livello mondiale, Europa inclusa. È dunque chiaro che il futuro delle relazioni transatlantiche non dipende più solamente da un riavvicinamento tra le parti, ma anche dalla capacità di USA e Unione Europea di affrontare le numerose crisi sul piano interno. Se guardiamo agli sviluppi degli ultimi anni, stiamo assistendo a un ridimensionamento e a una trasformazione delle relazioni transatlantiche come le abbiamo conosciute. Relazioni che oramai devono tener conto di nuovi e sempre più fondamentali attori sulla scena, attori che hanno probabilmente contribuito alle trasformazioni di cui abbiamo parlato. In primis la Cina, che diventa ogni giorno che passa un partner imprescindibile per l'Unione Europea, soprattutto in materia commerciale. Così come altri paesi asiatici che sono in crescita e vogliono aggiudicarsi a loro volta accordi commerciali e politici su entrambe le coste dell'Atlantico. A questi si aggiungono attori tradizionali, ma sempre attuali, come la Russia, tornata in auge e pronta ad afferrare le opportunità laddove sorgano, e il Medio Oriente, che per tanto tempo è stato il fulcro degli interessi geopolitici ed economici dell'UE e degli Stati Uniti. Proprio questi dossier tradizionali sembrano mettere maggiormente in difficoltà l'alleanza USA-UE, come gli scontri sull'accordo sul nucleare iraniano e l'ambigua relazione tra Trump e Putin hanno dimostrato. L'auspicio è che da questo momento di crisi nascano nuove opportunità. L'Unione Europea, ad esempio, è spronata a farsi carico in maniera sempre più autonoma della propria sicurezza, visto il cambio di paradigma dell'alleato storico statunitense. Trump deve invece capire dove vuole portare gli Stati Uniti nel tempo che gli rimane e che tipo di paese vuole lasciare in eredità ai suoi successori, tenendo conto del ruolo sempre più imprescindibile che altri attori, i tradizionali alleati europei, ma anche la Cina, ricoprono per il paese stesso. Per ora è tutto. Questa puntata è stata curata da Annalisa Perteghella con la collaborazione di Giorgia Gusciglio. Nel prossimo episodio terrorismo nello spazio cibernetico.
Avete ascoltato ISPI Express, il podcast dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sulle tendenze, i cambiamenti e le grandi sfide che stanno trasformando il mondo. 8 puntate condotte da Renata Meda e prodotte da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici creata da Carlo Annese. L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, fondato nel 1934, è riconosciuto oggi tra i più prestigiosi think tank dedicati allo studio delle dinamiche internazionali. www.ispionline.it